Le qualità che un maestro deve avere per essere un maestro per qualcuno.
Teaching is something that takes place, that I think ultimately we're all teaching each other in various ways, so that it's to think of that there has to be a certain kind of teacher, a certain particular position of the teacher, sometimes that always makes it look too kind of static, and that's not really what the way it is. It's not like when we're reflecting on Dhamma, it's not so much a matter of a static positioning of teacher and student, but of really reminding each other to reflect and open to the Dhamma.
L'insegnamento, insegnare avviene continuamente, perché noi ci insegniamo a vicenda, in continuazione. Se noi parliamo di insegnanti e insegnamenti in un certo modo, rischiamo di fare qualche cosa di rigido, di statico. Per esempio nel campo del Dharma, chi insegna e chi studia, chi hanno il compito di ricordarsi a vicenda il cammino del Dharma.
So that I mean, in my own experience of finding a teacher was I think it seemed to be a coincidental almost, because when I met Ajahn Chah, it seemed to be some kind of accident almost. It wasn't that I was even looking for a teacher.
Nella mia esperienza personale, quando ho incontrato Ajahn Chah, la cosa sembrò accidentale, una coincidenza, perché io non stavo nemmeno, non ritenevo di stare cercando un insegnante, un maestro.
But there was definitely, when I met him, a feeling of respect and willingness to, a sense of trust and respect were there. I felt that towards him.
Ma quando l'ho incontrato, d'altra parte sentii un senso di fiducia e di rispetto nei suoi confronti, nei suoi riguardi.
But his role as a teacher was, one tended to, because, say, when I went to him, it was, my mind was still very much a worldly mind, so it would tend to project onto him all kinds of expectations and kind of qualities and that from my own mind that would tend to project or dump onto him.
Quando l'ho incontrato, la mia mente era ancora molto mondana e quindi c'erano tante proiezioni che io tendevo a fare su di lui, cose che tendevo a proiettargli addosso.
And he was always very good at kind of his, one of his great abilities, was an effective teacher, was that he would always make you look at what you were doing. So there was, he never was intimidating or tried to act or be a teacher as such. He wasn't playing a role, but whatever I expected or wanted him to be, he had a skillful way of getting some kind of pointing to me what I'm doing, or getting me to reflect on what I'm actually doing.
Il suo dono particolare era quello di fare guardare alla gente quello che faceva, non era mai nella posizione di ricoprire un ruolo, ma piuttosto era molto abile a far riflettere le persone su quello che volevano, facevano, dicevano.
Well, for me, I had to have a teacher that I could feel a sense of respect and trust in. I mean, he was a very, very good monk. He was his kind of moral life was impeccable, and his so that there was a foundation of that you felt that this man was honest and trustworthy, because a lot of teachers or kind of brilliant kind of people that are teaching sometimes that say wonderful things, but in their own kind of personal life they find it quite upsetting and confusing.
Io trovavo importante poter avere fiducia e rispetto per questa persona, che era un buon monaco, che aveva una vita morale impeccabile, e quindi io vedevo un importante fondamento che costituiva l'insegnante, perché posso pensare a insegnanti che dicono cose molto belle, molto brillanti, ma che poi se uno va a guardare la loro vita privata trova la cosa molto confusa e dubbia.
But even as a good person, there were still times where grave doubts would enter my mind and criticisms. I mean, I have a critical mind, but I can find fault with anyone. So during my life with him, I did manage to find a few faults or things that I didn't like. But on further reflection, I think they didn't really disappoint me.
Naturalmente io, avendo una mente critica, essendo bravo a vedere i lati manchevoli, a volte ero preso dal dubbio, ero preso appunto dall'esitazione, e riuscii anche a vedere alcuni difetti, e poi però, riflettendoci sopra, vidi che erano cose che non importava, lasciai andare.
I like to think of it, I see more actually what takes place though, even though there are all these kind of conventions of teacher and student, so what's actually happening is you're learning from each other, right? So, like bhikkhus and lay people, or monks and nuns, or whatever the relationships are, you know, the positions you're in, you know, you might have senior bhikkhu and junior bhikkhu or whatever, then when one thinks of, in terms of almost like a fixed position, but actually when you're meditating and reflecting on Dhamma, then you're learning from I learn as much from the people around me as I hope they learn from me, so that there's more or less teaching, or we're learning from each other, we're all teaching each other as what's actually taking place.
Quello che in realtà succede è che noi ci insegniamo a vicenda, al di là delle convenzioni fisse di insegnante-studente. Io personalmente imparo dalle persone che mi circondano e spero che loro possano imparare anche da me. Ma c'è questo, nella realtà, al di là della norma, della convenzione, c'è questo insegnamento reciproco che ha luogo comunque.
If I take a fixed position as a senior monk and teacher, then I can't learn from anyone. I have to learn from maybe Dalai Lama only.
Se io prendo una posizione fissa come monaco senior e insegnante, non sono più in grado di imparare da nessuno, a eccezione fatta per il Dalai Lama, per chi ritengo che stia sopra me gerarchicamente.
So that I find, brings up like when you're say in a monastic life, and a junior monk or novice or a junior nun or somebody. You know, if you're determined to fix on a position, then you can't learn, and you tend to impose your kind of presence or as a role onto the community, And that, of course, is very confusing and not very helpful. So, but also we can see that tendency to want to be somebody, or when you have a position, to assume, make assumptions about it. And so that these kind of incidences where you're confronted with various forms of conceit or attachments, I find those, even though sometimes they're quite painful experiences, they're actually very helpful, you know, to get some kind of perspective on the things that can still affect you and hold your attention and absorb your attention. That anyone that can help me to release these tendencies, I always look upon with gratitude.
Imparare da tutto significa che non affissarsi sui ruoli, e non so, nella vita monastica ci sono monaci più giovani, monaci più anziani, monache più giovani, monache anziane, ma se uno si fissa, si impedisce questa ricettività necessaria per l'apprendimento. E mentre si impara da, per esempio, circa il proprio io, circa la propria presunzione, da piccoli incidenti che sono dovuti magari ad altri, saper vedere l'altro come insegnante, come maestro in casi del genere, e quindi imparare ed essere grati per questo.
Referring to what you were saying before about time and the moment of time, the question he's asking is, in terms of the doctrine of karma, is there, the Buddhist doctrine of karma, is there an idea of some continuity of conditioned energy from one life to another?
Well, it's like the desire is the desire for rebirth is what goes the seeking. You can see it in your own mind when you before you die, whatever you desire, that desire tends to. You're always looking for the object or something to get hold of. And so I've watched this in this, you know, my daily life, that if the desire's in the mind, then there's this tendency, if you follow this desire, to always try to find something to get or grab hold of or be reborn into. So then, if in death, which hasn't happened to me yet, I assume it would be the same way, that the last moment, the death moment, was, if there's a desire for rebirth, then that desire is, when the consciousness or the body dies, then that desire is what will seek rebirth, because there's energy still that has been kind of released from the particular dead form. So that's how I see it anyway, that the death moment is the determining condition for rebirth. If there's no desire, if there's and one is mindful at the death moment, then there's no kind of possibility for being reborn again out of this desire for rebirth.
Io vedo così le cose relative al momento della morte, che a me non è ancora successa, e che cioè come in una giornata, e questo l'ho considerato, guardato spesso, se c'è un desiderio, l'energia segue quel desiderio per avere qualche cosa che lo appaghi, o per così dire, per essere rinati in uno stato che noi cerchiamo con questo desiderio durante la giornata. Allo stesso modo io credo nel momento della morte, se c'è un desiderio di rinascere, questo desiderio continua, è un'energia che crea la rinascita, mentre se noi siamo consapevoli e non c'è questo desiderio, non c'è nemmeno la rinascita. Questo è il mio modo di vedere la cosa.
But to have a desire in the moment of death, you have to be conscious. It's very difficult. The 50% of people are not conscious.
Vogliamo capire.
Bisogna, per esprimere un desiderio, bisogna essere coscienti. E tante persone nel momento della morte, o per questo o per quello, non lo sono.
But still, even people who are conscious, there's still this is one of the things you realize, that maybe they're seemingly unconscious, but there's still a desire for life there, and when that desire then will be the conditioning factor.
Ma anche quando le persone appaiono inconsce, noi possiamo accorgerci di un desiderio per la vita, un desiderio di vita, ed è questo desiderio che diventa determinante.
Also you see people who like people who have near death experiences, people who nearly die or die and are revived again, they have, you know, many times that they see that at that time there's a tremendous pull from family, from worldly ties, that the pull towards rebirth is very strong, and so that, like one woman I met in Brighton years ago, I gave a talk in Brighton, and she came up afterward and told me that when she was about 16 years old, she had a bicycle accident and she was clinically dead.
Quando ci sono esperienze che vengono chiamate di quasi morte, cioè persone che hanno una breve fase di morte e poi vengono riportate in vita, un resoconto frequente è quello di una forte spinta proveniente da tutto il proprio ambiente familiare verso la rinascita. Ricordo di aver parlato con una donna, Brighton, che è andata a fare un discorso, che mi raccontò di un incidente che lei aveva avuto, una caduta a 17 anni, dopo la quale, a causa della quale, era clinicamente morta.
And she said she could see her body lying there, out of the body, and they took it to the hospital and started trying to revive it, and she felt a sense of freedom and kind of bliss going up in towards this light, and then suddenly she felt all this pressure on her, and she looked down and all her family were begging her to come back. So she said even though she didn't really want to, in one respect, this other looked much better, the ties and emotional ties to family are what brought her back into living again.
Lei aveva questa esperienza di essere fuori dal corpo, di vedere se stessa giacere e di sentire di andare verso una luce, ma al tempo stesso di avvertire un'attrazione a ritornare, cioè sentiva come se tutti i familiari la pregassero di tornare indietro, e anche se tutto sommato lei preferiva la spinta verso l'alto, tuttavia si sentì di tornare, accettando quest'altra forza attraente.
And then people who, I found people who have these near-death experiences, or suddenly realize that they become that they're going to die, that they're in a kind of not just an intellectual but kind of emotional realization of that. Oftentimes they become very attached to family or to property, what they spent their lives, what they regarded as important, and while they spend their lives that. That attachment becomes even stronger through this fear of death.
Un'altra cosa che emerge da resoconti di quasi morte, morte momentanea, è che quando la persona si sente emozionalmente, emotivamente vicina al morire, a cose che hanno contato per tutta la loro esistenza, che sia quello che possedevano, cose che possedevano, famiglie, non possono diventare più forti questi attaccamenti e quindi essere determinanti.
One example is like the samsara is like a wheel that as you get caught up on this wheel, the conditioned realm kind of go round and round on this cycle. And then to get out of this cyclical tendency, you move to the center of the wheel. If you go further out the wheel, the more kind of violent the action becomes. But as you move in towards move to the still center, to the axis, then there's stillness at the center of the wheel. So in your life as a human being, if you're caught up in the conditions of the body, the emotions, and the thoughts and the opinions, then it's like always you're going round and round with that. And then mindfulness as the path to the deathless, then as soon as you connect into the still center, the axis, the center of this turning wheel, then you find that perfect peace. It's not like a dead or kind of vacuous blank, but it's more like a pure intelligence and it's in a sense of connection to a whole, a kind of wholeness. So so that sometimes we think of death and peace as just kind of going into a oblivion or nihilistic nothingness, but the emptiness of the Buddha isn't a kind of blank void, but where all is possible, where things can manifest and disappear, where miracles take place, where creation is possible. So that sometimes in Buddhism, people get the impression that we kind of worship nothingness and emptiness and no self as a kind of rejection of conditioned realm, but that's actually not the case. It's being able to realize emptiness that we can actually create, and to be able to create conditions or manifest conditions that are, say, blessings and rather than just kind of recreations of old habits and old feelings going around and around and around all the time. So in the peace, we're not attaching to peace either, or stillness. But what we're trying to do is realize that still point within ourselves. Because that axis is you. The axis of the samsara is yourself. And if you move to what you say in your own position now as a person, as an individual being, human being, then when you're mindful, you're going away from just getting caught up with all the conditions of your life to connect or to establish yourself, to re-establish that yourself in that still point. And from there, you get the perfect perspective. The relationship of the conditioned to the unconditioned is like with what arises ceases, and then the cessation is peace. So you can always realize peacefulness, no matter what the conditions are. When you realize that, because the conditions are not peaceful, but all conditions take you to peace if you let them. But if you're always reacting to the conditions, like liking this, not liking that, then you're back out on the wheel and you just spin it out.
I've tried. Il concetto del samsara è di qualcosa che è ciclico, che gira in continuazione. Allora, se noi ci portiamo verso la periferia di questo ciclo continuo, per più ci portiamo verso l'esterno, cioè più ci mettiamo fuori dalla pace, e più la cosa diventa difficile, e più il samsara, il condizionamento, tutto quello che comporta, ci porta via, più aumenta la forza centrifuga, diciamo. Mentre se noi ci poniamo nell'asse, ci poniamo al centro, pur essendo al centro del samsara, quindi al centro della sofferenza, al centro del condizionamento, noi ci collochiamo in un luogo di pace, non solo di pace, ma di vuoto, nel senso che non è percorso da tutte quante queste forze, da queste condizioni che creano la nostra esistenza di samsara. Il vuoto non è da intendere in maniera negativa, come nulla, come qualcosa di negativo, per cui c'è l'idea che il buddismo veneri il nulla, il niente. Il vuoto è qualche cosa dal quale emerge ciò che lui ha definito una benedizione, vale a dire dal vuoto le potenzialità creative positive. Soltanto se noi facciamo capo a questo centro di pace, a questo centro di vuoto, che può emergere il nuovo positivo, cioè nuove condizioni, ma positive, al posto della continua ripetizione di condizioni con le quali noi ci identifichiamo, reagendo in continuazione,
piace, non mi piace, e quindi perpetuando la sofferenza. Quindi questo essere al centro ci permette di guardare le condizioni positive, negative, quali che siano, che si avvicendano, senza esserne catturati, quindi ci permette di essere nella pace e ci permette di essere in contatto con questo centro vuoto che è il solo veramente creativo. Sono pezzi lasciati fuori.
You mentioned this light that the lady who was in a near-death experience had seen. What's your take on that light? What do you think that light is? And what do you think there is beyond death? She mentioned the fact that in her family there were a number of psychic people and who were admittedly capable of talking to people who had died, and so she'd been wondering what to make of this, and what's your opinion on that?
Well, there's the conditioned realm is you know, it's not just earthly things that we are aware of, like through high consciousness, but you know, there's possibilities, infinite possibilities for conditions, for spirits, for very psychic forms to exist in ways that we can't, you know, like various mediums contact their departed spirits and disincarnated kind of being, so that this isn't to be, you know, it's not something that one has to believe in or not believe in, but the emphasis the Buddha made was on not only, you know, not on taking positions on the conditioned realm, but just seeing all conditions, whether they are psychic phenomena or just gross material forms, or you know, whether it's planetary existence or various galaxies or whatever, all possibilities of conditions. We're looking at the impermanent nature of it, rather than taking, than becoming interested maybe in the more refined psychic one, and having contemporary more coarse conditions.
La sfera del mondo condizionato è molto estesa e non c'è nessun bisogno che sia limitata soltanto a quello che noi percepiamo direttamente con i nostri sensi, quindi c'è spazio per forme diverse di condizioni e forme diverse di vita, le cose che vengono percepite dai medium, esistenze disincarnate, eccetera, e il punto non è quello di credere o non credere a tutto questo, ma di percepire il fatto che si tratta sempre di condizioni, che siano condizioni rarefatte, psichiche, o condizioni invece di materia grossolana. Il punto è vederne sempre il carattere di condizione, il carattere di condizione cangiante, senza particolari giudizi di valore, ma appunto in questa prospettiva che si è esposta, più volte, della impermanenza di tutto ciò che è condizionato, di tutte le condizioni.
So this reflection only we're not, it gives us a vision, a kind of a totality in which we can place all conditions as, and we can recognize their specialties or their particular unique qualities or their refinements or whatever, but we're no longer encouraged to get interested or fascinated by these, but to see the true nature and the truth behind what arises then ceases, so that we're moving through this center of where, say, we're realizing the amata or the deathless reality, not by, say, seeking longevity in form, but by recognizing that all forms are impermanent. And the point in the particular experience of consciousness that we have at this time is that we can, by recognizing the point, the cessation of condition, just in ordinary consciousness, then that place where, that point where condition cease, where we recognize the cessation, then that is the realization of the immortal truth.
Vedere come tutte le condizioni sorgono e svaniscono è il punto cruciale, non è quello che viene chiamato il Dharma, ma amata Dhamma, cioè Dhamma immortale, non ha niente a che fare con una indefinita longevità, ma quanto è piuttosto questo avere, disporre di una prospettiva globale nella quale mettiamo tutto ciò che esiste, tutto ciò che sorge e scompare. E in particolare è il momento, la percezione della cessazione dei fenomeni, della cessazione di tutto quello che sorge, che è l'accesso, che è la porta all'incondizionato, alla senza morte.
Then the more that one practices and develops this way, then your perspective changes from where the conditioned realm is no longer so real or so important, and you begin to have a sense, more intuitive awareness of the unity of things. Like one feels a sense that, like say the love in the universe, one sees it. One intuits it more as that love is what holds things together, that if there is no love in this universe at all, everything would fall apart. And it's actually this cohesive, unifying force that we tune into when we're mindful. We're connecting to a dynamic, cohesive, benevolent, loving force. That say is a refuge for us, but when we're caught in the conditioned realm as our refuge, whatever we seek and hold on to in the conditioned realm, then the appearance always brings us fear, because then the conditioned realm is fragile, it's changing, it's uncertain, it's undependable, and so. When we don't realize, we don't touch, we don't connect into reality, then the illusory world is a frightening world, and there's a lot to be frightened of it, because it is so uncertain, and so then we become, you know, lost in our fears. So like with mindfulness, then you're re-establishing or realizing again or your true nature, and therefore then the fears and the problems that the conditioned realm brings diminish and fade away.
Se noi ci sintonizziamo sulla consapevolezza, se noi sviluppiamo la consapevolezza, è come se ritornassimo in contatto, in possesso della nostra vera natura, e ci, questo significa sintonizzarsi su una generale unità e coesività. Sentiamo che c'è questa unità, questo amore che tiene tutto quanto insieme, senza il quale tutto quanto verrebbe meno. Mentre se noi non siamo nella consapevolezza, non siamo in questa vera nostra natura, allora tendiamo a, nella inconsapevolezza, tendiamo a identificarci con tutte le varie condizioni, con il mondo condizionato, e questo invece di darci la pace tipica della consapevolezza, ci dà la paura. Questo mondo così frammentario e illusorio è tuttavia
that we are conscious, that we're experiencing consciousness is light itself, and then wisdom. We're living, I mean, this that we're experiencing, when we tune into and take the kind of illusions away from it, then we experience light and wisdom and understanding, and we feel a sense of joy, and we have compassion, we feel at ease and peaceful with things, still while we're within this very kind of fragile and vulnerable form as a human being.
Ancora, pur essendo presi in questa forma fragile di esseri umani, se noi ci ricomponiamo nella consapevolezza, noi di conseguenza, come conseguenza, entriamo sempre più in contatto con quello che è saggezza, luce, all'interno di questo continuo avvicendarsi di condizioni le più svariate, ma facendo questa operazione di consapevolezza, noi facciamo cadere tutte le illusioni che proiettiamo, che creiamo attorno alle condizioni, e quindi superiamo la paura che è legata a questo modo identificato di vivere, e accediamo invece a questa possibilità di pace, saggezza, luce.
Volevo fare una domanda relativa alle regole monastiche, nel senso che nell'ambito della tradizione buddista c'è una cosa che mi lascia molto perplessa, cioè il fatto che le regole sono state istituite da Buddha tra il VI e il V secolo di Cristo, e molte di queste regole sono state istituite appositamente per non porre il sangue in contrasto con la società del tempo, con il mondo del tempo, cioè per creare armonia tra il Santa e il campo. Io non so se il Buddha nelle sue intenzioni intendesse che queste regole rimanessero eternamente intatte, non so nemmeno se ci sono stati dei. Se ci sono state nel corso della storia delle modifiche di queste regole. Però mi sembra alquanto strano, e anche in contraddizione con la filosofia buddista, il fatto che regole che codificano la subordinazione delle donne agli uomini, della tradizione monastica, delle monache ai monaci, siano ancora in vigore, in contrasto con quanto invece avviene nella società occidentale, che è tendenzialmente egualitaria. Allora io mi chiedo, queste regole sono, cioè conducono al bene, conducono alla libertà, o sono soltanto un ostacolo che andrebbe rimosso? C'è speranza che le regole vengano modificate o rimarranno numerate per altri 2500 anni?
So the question is about monastic rules, and she said the Buddha developed those rules a number of years ago, and there was also
the society of the time was taken into consideration in making those rules. How is it possible that those rules stay the same throughout the centuries? Isn't this in contrast with a true Buddhist spirit? What about the inferior role of nuns in comparison with monks? Is this going to stay for another couple of millennia like that, or is this going to change? Is this, another part of the question was, is this fusala, or is this going to be a hindrance for development?
Well, this is kind of a common question. but the Theravada tradition that we're from has maintained a kind of loyalty to that lineage. After the Buddha, when he was taking his final nibbana, parinibbana, one of his disciples asked him, who will be our teacher when you die? He said, I leave you the Dhamma Vinaya. So how that works, say, in Theravada we take that quite literally, so that the Vinaya is actually an agreed kind of way of relating and a kind of renunciation and restraint, simplification that we try to keep. Those are our boundaries. Those are what, like when you become a Buddhist monk, then you determine to live within this boundary of the Vinaya. And so that is very much a kind of way of training yourself. We're not used to being in boundaries, so the tendency to, at first is to always want to go outside, but you're reflecting on these kind of impulses to break the rule or to go beyond the boundaries established by the discipline. So that is that's very good training, actually, because you're learning how effect over a long period of time. Like I find now, the effect of such training for 25 years is such that you're actually very content within a very, you know, with very little. You don't expect very much, and you don't want very much, because this wasn't the case in the beginning where you know, when I was a new monk, then my desire mind was, you know, feeling frustrated and I was antagonistic and rebellious and critical of the whole kind of convention. And then through reflecting on that, those kind of emotional reactions, I began to relinquish those kind of feelings and feel more centered and established within the limitations of the Vinaya.
Da parte del Buddhismo Theravada c'è un atteggiamento di lealtà, di lealismo nei confronti di quello che è il Vinaya, la regola monastica. Il Buddha, morendo, alla domanda ma dopo la tua morte chi sarà il capo dell'ordine, il Buddha rispose sarà il Dharma e il Vinaya. E quindi si cerca di prendere alla lettera questa finale raccomandazione del Buddha. Le regole monastiche hanno per scopo quello di semplificare l'esistenza, dando dei confini, dando un recinto, e naturalmente essendo costretti nel recinto delle regole nascono una serie di reazioni. Lui ricorda com'era ribelle al primo impatto con il Vinaya, e su queste reazioni viene chiesto di lavorare, quindi c'è nelle regole
una precisa funzione in relazione al lavoro interiore, quindi di studio di se stessi e di semplificazione di vita, fino a arrivare a essere molto contenti con molto poco, che ovviamente non succede subito, ma lui appunto riferisce di questo risultato legato all'uso giusto del vinaya.
Regards to like relationships, the actual the Buddha established the structure of the sangha through seniority. So the bhikkhu sangha was the first one he established, and then the bhikkhuni sangha, or the female counterpart of the bhikkhu, was established, and then after that then lay people became into there with the posika, male and female lay people, and that pattern is was established by the Buddha. Now say 2,500 years later, we have, like in Theravada, we have no bhikkhuni. The bhikkhuni order has disappeared 500, 600 years ago. Nobody quite knows what happened to it. And so the problems that we face in Theravada, I mean, in Thailand it's not a problem, but in the West it is. Because of the attitudes, cultural attitudes that people have. And so what I've tried to establish in England is because I definitely want to stay within the tradition. I don't want to establish my own kind of sect. So I've been very loyal to the kind of Vinaya and the tradition that I come from. Then I've established like men and women who apply for training. They go through both go through a 2-year kind of preparation, is what they call an agarika. So they wear the white robes and shaven head, and then that's the kind of way that they can actually live almost a monastic life, but they're not all that committed to it. And I mean, they can, like after a year, they're always, you know, they're free to decide whether they want to stay or go. And they don't have to give up money or property or things like that. They can keep their wealth, keep their money, and but they live a celibate life, and they practice meditation and tend to be a supportive and helpful community with the monks and nuns. Then the bhikkhus, that survived time. And so I've established the 10 precepts nuns ordination, which women then give up property and money and make a stronger commitment to the holy life. So that is that's a 10 that they wear, the kind of dark brown robes, live a life in a very much the same style we do. But the important thing is that in modern ideals, like of equality and freedom, that these are very strong, say, and especially like an American like myself, you're brought up in a society that worships equality and freedom. And hierarchy is something, you know, that I found, you know, you're not from a hierarchical society at all. America is really anti-hierarchy. So it comes from very broad principles and ideals. But then the frustration of it all lies in the fact that you don't know how, because of this high level of idealism, oftentimes you feel very insecure, uncertain of how to relate from one person to another in a practical situation.
Il Buddha fece prima l'ordinazione dei bhikkhu, dei monaci,
poi quella delle bhikkhuni, delle monache, e quindi la terza fase fu l'espansione del buddismo agli upasika, ai laici. Per ragioni che non sappiamo, l'ordine delle bhikkhuni, delle monache, 500-600 anni fa è andato, è finito, è andato perduto. Questo crea problemi più in Occidente che non in Asia, naturalmente, questa situazione di disparità. E quello che noi facciamo ad Amaravad in Inghilterra è un periodo di preparazione sia per gli uomini sia per le donne di 2 anni, e la produzione della anagarica, che può ancora avere soldi ed è insomma un modo di vedere quanta motivazione c'è nei riguardi della vita monastica. Le donne è prevista dopo questi 2 anni una ordinazione più completa di 10 precetti, in cui si rinuncia praticamente a tutto quello che è proprietà e denaro, e si esprime un impegno più forte, più radicale, e si prende una veste che è molto simile a quella dei bhikkhu e si fa una vita uguale, insomma, molto simile perlomeno a quella dei bhikkhu. Lui ha aggiunto che naturalmente noi siamo in una società, per lui è stata quella americana, molto egualitaria, in cui è molto importante la dimensione egualitaria, e non c'è più contatto con una dimensione gerarchica, e anzi c'è una cultura molto anti-gerarchica. E c'è però da considerare anche il carattere di confusione che a volte può venire da una mancanza di contatto con una dimensione gerarchica.
So in practical living, I've found like living in community life, actually our community life worked quite well, because somehow keeping within the Vinaya in a country like England, we can do it. There's no real problem there. There's nothing in the Vinaya that is so kind of uncompromising or difficult that you can't do it in a country like England, which is a non-Buddhist country. I mean, we've had to adapt things. We've had to kind of, just for climatic reasons, we have to wear more robes, and we have to give concessions and respect to the particular culture and country that we're living in, and we do that. But what sometimes the nuns or women will get very critical of us because of the hierarchical structure we have of senior, of the monks being the kind of the focus, and the nun being kind of second class monk. this people criticize, but this is not really where enlightenment is. I mean, the structure is all right. It's based on moral principles, on moral equality. The level of moral equality is perfect. There's no monks, nuns. There's no kind of moral rights. Monks and don't have any power to corrupt or to exploit nuns, or it's all quite, morally equal and impeccable, and that's what you need for enlightenment. You need to have moral agreement, and so that you're not kind of exploiting or taking advantage of each other. And then the hierarchical structure that comes, we just accept it, because that's not the, and we use it for looking at our own feelings of aversion or discontentment or jealousy or resentment, because the position you're in the hierarchy isn't any obstacle to enlightenment. I mean, if you're a novice or a junior nun or abbot of a monastery or whatever your position is in the hierarchy, is not any kind of great advantage for enlightenment. Like being head monk is not kind of, I have more opportunity to get enlightened than somebody else. in fact, probably it has more obstacles connected to it than being junior nun. But so that people work out these kind of resentments and these conceits and opinions that they form. And we do the best we can with the structure that we have.
Ma prima lui aveva detto che lui ha fatto ritenuto e ritiene di essere leale e fedele alla tradizione buddista Theravada, cioè di non aver voluto e di non volere fare innovazioni, riforme a proprio nome, creando una propria marca, una propria setta, una propria scuola. Sono state naturalmente fatte in Inghilterra degli adattamenti, per esempio nel vestiario, adattamenti di questo genere, ma per il resto il Vinaya è perfettamente applicabile in Inghilterra. La disparità che tuttora sussiste tra monaci e monache è naturalmente fonte di frizione, fonte di frustrazione, di scontento. E l'osservazione che lui ha fatto a questo proposito è questa, che riguardo alla trasformazione, riguardo alla illuminazione, la gerarchia non gioca un ruolo determinante. Un abate molto elevato non è che abbia più possibilità di una monaca novizia, forse anzi più difficoltà, più impacci, più impedimenti. L'importante è che ci sia un impegno morale uguale, che ci sia un fondamento morale per cui sia impossibile che ci siano soppettierie, che ci siano sfruttamenti da parte dei monaci sulle monache. E quindi per il resto, in omaggio, in rispetto alla tradizione accolta, che è quella Theravada, la gerarchia viene tenuta, questa disparità, questa non eguaglianza viene tenuta e usata ancora, come il resto del Vinaya, come modo per lavorare su se stessi, sulle proprie frustrazioni, risentimenti e problemi creati da questa cosa. In questo modo questa difficoltà diventa un fatto utile e comunque è insistito ancora sul non impedimento, sul carattere non ostacolante nei confronti dello scopo del buddismo, che è la liberazione. L'ultima.
Lui ha detto che il Buddha avrendo ha lasciato come guida il Dhamma e il Vinaya, però è anche vero che il Buddha ha detto non fidatevi dei testi scritti, cioè non entro per apparente competenza altrui, delle opinioni correnti, eccetera, eccetera, ma semplicemente quando vedete che una cosa è utile, conduce alla liberazione, va bene, eccetera, eccetera, seguitela. Quando vedete che è inutile, non conduce bene, conduce alla liberazione, lasciate andare. Allora io quello che voglio più direttamente. Poi sono d'accordo con lui sul fatto che la gerarchia possa anche avere un valore positivo, laddove invece un egualitarismo malinteso può portare al caos. Però metto in dubbio che il criterio poi di formazione di questa gerarchia sia la sessualità, cioè voglio dire il fatto che gli uomini siano in testa alla gerarchia e le donne siano in fondo alla gerarchia. Non credo sia questo un criterio per poter formare una gerarchia che abbia una sua utilità, vuol dire. E quello che appunto voglio chiedervi direttamente, per esempio il fatto che, da quanto ne so, la confessione delle monache debba essere preceduta necessariamente da monaci, non è un fatto che crea fiducia e quindi accusala, o è un fatto utile a suo parere?
So there's one specific question and then a few other thoughts. The question is, if it is true that a monk has to be present when the nun's confession takes place, if this is true, don't you think that this could create a lack of trust and a lack of confidence in themselves on the nun's part. And prior to this specific question, she had commented upon the attitude which is set forth in the Kalama Sutta, where it is said that what is kusala, what helps should be used, and what is not helpful should be discarded. Now, in this kind of hierarchy, is it, again, she was wondering whether it is the most helpful kind of hierarchy or not. But this was prior to the question which has to do with the Patimokkha.
So since we don't have the kumis, this is not a problem with us.
Poiché non c'è l'ordine delle piccuni, non è un problema per noi, non ce l'abbiamo questa cosa di cui hai parlato.
Okay.
Io penso che we should call the evening. I think we should call out the evening and start the ceremony.
Everybody happy with welcome?